Ancora un appuntamento per quest'oggi. Abbiamo iniziato la trasmissione parlandovi di una giornata molto densa di eventi, di appuntamenti a Firenze. Oggi alle 17 presso le Murate, progetti arte contemporanea. Parliamo di un'iniziativa che ha un titolo complesso: Tattiche di resilienza in ambiente multidisciplinare. Un'iniziativa per che cosa? Per ampliare e promuovere il dibattito sull'utilizzo di pratiche performative e linguaggi multimediali nella progettazione, valorizzazione e attivazione dei paesaggi culturali contemporanei, per cui sono coinvolti architetti, paesaggisti, artisti, attivisti, curatori. È una cosa molto ampia e complessa. Abbiamo invitato in studio per iniziare Anna Caterina Pigras, che saluto e ringrazio. Buongiorno.
Buongiorno a
lei.
A voi.
Ce la spiega meglio questa cosa in modo da renderla comprensibile ai nostri ascoltatori? È una cosa di grande densità.
Sì. Allora, noi siamo un'associazione culturale, una onlus, con sede tra Firenze, Roma e Città del Messico, e ci occupiamo di pratiche partecipate in ambito urbano e rurale. Abbiamo residenza alle Murate, progetti di arte contemporanea, e ogni anno organizziamo questo workshop, l'Arno Lab, che per la terza edizione sarà nel 2019 lungo l'Arno alla Pescaia Santa Rosa. All'interno dell'Arno Lab noi abbiamo organizzato questi dibattiti, questi open talk, i LARCs, che sarebbe International Landscape Architecture Seminar, questo nome, per chiamare i nostri colleghi architetti, antropologi, sociologi, artisti e quant'altro a parlare, a sollecitare il dibattito appunto per la valorizzazione dei nostri paesaggi culturali. All'interno di questo dibattito, appunto all'interno di questi talk, noi abbiamo organizzato questo appuntamento di stasera che all'interno appunto delle Murate. Noi facciamo parte del progetto Riva, diretto da Valentina Gensini, e all'interno di questo dibattito, di questo open talk, questo pomeriggio avremo tre contributors, tra cui appunto una editrice che arriva di Small Zine dalla Acri vicino a Cosenza. Abbiamo la collega Annalisa Metta e Niccolò Govoni, che è un attivista,
di cui parleremo tra poco. Mentre invece adesso è interessante ascoltare brevemente anche l'opinione sul, come dire, sull'innovazione nel promuovere il dibattito su sostenibilità, resilienza, inclusione sociale, alla vice sindaca di Firenze, Cristina Giacchi. Buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno a voi, ben trovati agli ascoltatori.
Ci racconta il suo punto di vista su questa iniziativa che comunque, come dire, si mette al servizio delle persone in un modo innovativo, dicevo prima.
Ma io credo che siano esperienze fondamentali oggi per costruire una nuova dimensione civica partecipata e vissuta, a cui le persone sentano di appartenere. C'è in realtà una forma di iperpartecipazionismo diffuso ma molto superficiale, che è quello appunto della comunicazione del web e della informazione di superficie, e invece esperienze come quelle di cui si parla stamattina sono esperienze che consentono anche di radicare un pensiero più lungo, un discorso più lungo, un pensiero più profondo sulle dinamiche sociali. Quindi dal mio punto di vista sono benvenute, anzi le ringrazio, saluto, buongiorno.
Buongiorno.
Ci siamo viste anche di recente, e le cose che propongono ai cittadini e alle cittadine sono di fondamentale importanza.
Anche perché, come dire, quanto mai urgente tenere insieme alcuni aspetti, tra cui i temi dell'inclusione, i temi della sostenibilità, devono stare dentro un dibattito contemporaneo e non di nicchia, mi verrebbe da dire.
È così, e devono stare anche in un dibattito che tiene conto dei contesti a cui si applicano queste categorie, no? Parlare di sostenibilità in un paese montano non è la stessa cosa e non implica le medesime declinazioni che parlarne in un contesto urbano, in una città antropizzata o anche affollata come la nostra. Quindi è chiaro che sarebbe importante anche elevare il registro della riflessione.
Io saluto e ringrazio la vice sindaca per essere stata con noi questa mattina.
Grazie a voi e buon lavoro.
Grazie.
Arrivederci, a presto.
A Cristina Giacchi. Quest'oggi ci sarà mi verrebbe da dire un personaggio, in realtà è una persona, però è veramente strepitosa, straordinaria, interessantissima, di grande stimolo, che è, prima lo accennavi, Niccolò Govoni. Sì. È un attivista, un giornalista, uno scrittore, l'abbiamo visto anche da Gramellini, insomma, no? Una persona che sta emergendo con forza, però è un ragazzo molto giovane che ha fatto cose molto importanti, molto belle. Ci racconti chi è? Ce lo presenti, lo sentiremo al telefono tra poco, e soprattutto cosa c'entra con la vostra sì. vicenda, perché secondo me è esplicativa la faccenda.
Certo, certo. Allora, Nicolò è un giovane uomo, come ama definirsi lui, per noi è ha 25 anni, è un giovane uomo che a 19, in un momento un po' delicato della sua esistenza, come i nostri giovani, insomma, di provincia e quant'altro, lui viene da Cremona, è partito per fare questa esperienza di volonturismo, come dice lui, poi ci racconterà, in India, è stato 3 mesi là, ha avuto questa, diciamo, folgorazione, è tornato in India, è stato lì per 5 anni, ha sostantivato questo orfanotrofio, che lui chiama, insomma, la sua famiglia, e appunto è uno scrittore, nel frattempo si è laureato, è un giornalista, è una persona molto molto in gamba, che devo dire per me è stata una folgorazione conoscere. E dopo 5 anni, dopo aver messo su e mantenuto, reso sostenibile il suo progetto della sua scuola, del suo orfanotrofio in India, è tornato in Europa perché voleva scrivere, poi Nicolò nel caso mi correggerà, voleva scrivere sul fenomeno delle migrazioni di migranti, e è finito con una grande associazione, diciamo a Samos, per farla breve, poi lui ci racconterà meglio. Lì a Samos, vedendo il dramma del campo profughi, che noi sappiamo essere al collasso, perché è un campo profughi creato per 800 persone, oggi mi dice lui, ci racconta, perché lui è, diciamo, una persona molto importante per noi, perché ci dà la situazione, ci racconta, quindi un presidio, un osservatore molto importante, sono 5.000 senza cibo e, diciamo, con l'inverno alle porte, anzi in pieno inverno, e lì, non contento, lui cosa ha fatto? Ha preso e ha deciso che bisognava fare qualcosa, insomma, si è, per dirla breve, si è fondato una scuola. Ora, siccome il nostro dibattito, no, che ha visto grossi personaggi del mondo del paesaggio, dell'architettura, del design, appunto, grandi nomi che arrivano tutto il mondo a Firenze una volta l'anno e non solo, tutti i mesi noi cerchiamo di tenere vivo il dibattito con un appuntamento. Allora io, avendo programmato questo appuntamento, dove per l'appunto c'è una collega, Annalisa Metta, Roma 3, che lavora nel multidisciplinare per l'approccio olistico al paesaggio e quant'altro, piuttosto che Loredana Barillaro, l'editrice di Small Zine, una bellissima rivista, sì, Free Press di arte contemporanea, ho detto: ma siccome noi collaboriamo anche tramite le murate con l'ordine degli architetti, insomma, e quant'altro, all'interno del dibattito disciplinare, secondo me era importante chiamare a parlare una persona che in realtà ha fatto queste cose così importanti, cioè ha deciso, si è trovato davanti all'emergenza e dall'emergenza è riuscito a creare un progetto sostenibile.
Allora sentiamolo direttamente alla voce di Nicolò Govoni, questo progetto sostenibile. Nicolò, buongiorno, bentrovato, grazie.
Ciao.
È una storia, come dire, che da leggere è fantastica, è bellissima, è stimolante, è entusiasmante, però poi da vivere è molto più impegnativa. In realtà si fa presto a dire parto per l'India e fondo un orfanotrofio, in realtà non è così semplice. Tu sei a Madras, se non sbaglio.
Scusa?
Dico, l'orfanotrofio è a Madras.
È vicino a Chennai.
Vicino a Chennai, sì.
Vecchia Madras.
Sì. Ci racconti la tua esperienza?
Sì, io l'orfanotrofio non l'ho fondato, l'orfanotrofio c'era già, e io sono semplicemente arrivato come volontario e poi mi sono fermato lì per 4 anni, come diceva Anna Caterina, per supportarlo dal punto di vista economico, inizialmente con grande difficoltà, perché essere ventenni a raccogliere fondi per un orfanotrofio che sia in India, per cui una situazione che non coinvolga i donatori in prima persona è stato difficoltoso. E in secondo luogo anche come in forma di mentore, no? Un po' una presenza costante per questi orfani. E questo io ho fatto per 4 anni, come diceva la Caterina, in concomitanza a un'università sempre in India. Scusate, sono un po' raffreddato.
Mali di stagione, non ti preoccupare, assolutamente. Però tu studi in India, cioè una serie di cose che ci sembrano molto azzardate, avventurose, fuori, diciamo così, da binari sicuri. Questa secondo me è la cosa più interessante che puoi venire a raccontarci.
Scusa, puoi ripetere, non ti sento molto bene.
No, mi viene in mente il Terzani che diceva: quando c'è una strada in discesa e una in salita, prendi sempre quella in salita, in qualche modo. Cioè, scelte importanti quelle che hai fatto.
Sì, però io una cosa che cerco di dire sempre ai ragazzi più giovani quando vado nelle scuole a parlare con loro, è che è importantissimo rischiare, perché è un mondo ipercompetitivo e se non rischi sei sicuro di non sapere cosa otterrai. Per cui è stato sì un rischio, forse non troppo consapevole, decidere di stravolgere un po' quello che era il tracciato, però sono molto felice di averlo fatto perché mi ha portato ad avere compiuto, ottenuto tutto quello di cui abbiamo parlato.
Ci racconti brevemente dell'esperienza di Samos?
Ok, certo. Io fino a luglio 2017 ero in India, poi mi sono laureato e l'orfanotrofio era più stabile, no? Grazie appunto a queste donazioni. Per cui sono tornato in Europa e ho deciso di confrontarmi con quello che è di fatto il fenomeno determinante del nostro tempo, che è il problema migratorio, la crisi della migrazione.
Sì.
E mi sono unito a questa piccola organizzazione di volontari a Samos e in realtà io devo stare lì solo per 2 mesi per poi cominciare questo master a New York, che ho ricevuto una borsa di studio parziale. Poi ovviamente non ci sono andato a New York e penso sia una buona scelta, perché per 10 mesi sono restato con questa piccola organizzazione di volontari e ho, grazie all'aiuto di altri volontari, creato questo programma educativo per i bambini nel campo. Come diceva Anna Caterina, il campo è qualcosa di difficilmente immaginabile. Una cosa che cerco sempre di sottolineare è che gli effetti di vedere il peggio in India, ma penso che il peggio del peggio che abbiamo mai visto nella mia vita sia stato fare in Europa,
infatti,
e è Samos,
sì,
nello specifico. Cioè, Samos, dicevamo, è un campo costruito per 650 persone, cioè sono oggi 4.600, ci sono impilati l'uno sull'altro, vivono in tenda. Una grande differenza tra la crisi migratoria italiana e quella greca è che in Grecia ci sono molti, molti, molti più bambini e donne, e i bambini non vanno a scuola. Per cui c'è proprio questo gap gigantesco nel diritto all'educazione. E dopo questi 10 mesi con Samos Volunteers, con Sara e Giulia, Sara e Giulia sono le mie cofondatrici e sono delle persone fantastiche. E ci tengo a reiterarlo,
certo,
sempre, non posso dirlo abbastanza, senza Sara e Giulia io non potrei fare nulla, sono fantastiche. Ad aprile abbiamo aperto la nostra associazione Still I Rise e ad agosto abbiamo aperto la nostra scuola, che è la prima scuola per bambini e adolescenti rifugiati a Samos. Abbiamo 150 studenti al momento, sono il massimo che possiamo accogliere.
Certo.
Apriamo alle 8.45 di mattina, chiudiamo alle 6.30 di sera e insomma funziona come una scuola normale, perché insegniamo inglese, greco, matematica, storia, geografia, musica, arte, cinema e così via. Facciamo anche formazione all'individuo, grazie ai nostri volontari abbiamo una psicologa che ci fa, che aiuta i bambini a processare le emozioni, se non relazioni interpersonali, cultura europea, e in terzo luogo facciamo sicurezza, ovvero il campo profughi è un postaccio. Un report di Medici Senza Frontiere dimostra che se tu, cioè qualunque sia il tuo stato mentale quando arrivi nel campo come profugo a viverci, una volta che ne esci il tuo stato mentale è degenerato. Cioè, se tu arrivi che hai dei problemi, peggiorano.
È chiaro.
Se arrivi e stai bene, scusate, questo tour del libro mi sta uccidendo. E quindi insomma più questi bambini stanno fuori dal campo profughi meglio è, e noi abbiamo, la nostra fascia d'età è 11-17 bambini e ragazzi, e offriamo la colazione, il pranzo, perché anche è difficile a volte procacciarsi il cibo nel campo per una via di sistema inefficiente, un problema di sistema inefficiente, e quindi insomma li teniamo in un posto che sia sicuro.
Nicolò Gruni, grazie per il momento, per essere stato con noi.
Grazie,
grazie
a te per avermi chiamato.
Grazie, grazie Nicolo Govoni.
Ciao Nicolo, più tardi.
Ciao. Il libro è Bianco come Dio, una persona alla volta, un sorriso alla volta, è così che si cambia il mondo, edito da Rizzoli. Siamo in chiusura, abbiamo raccontato la storia di questo ragazzo straordinario che ha 25 anni, prima in orfanotrofio ha lavorato come volontario partendo da Cremona, da una città ricca e sicura, è andato a fare il volontario di un orfanotrofio a Chennai, la vecchia Madras in India, e poi ha messo in piedi questa struttura strepitosa a Samos che riguarda una realtà molto difficile. 30 secondi a chiudere per il nostro appuntamento, per la nostra segnalazione.
Sì, allora, dunque, ci vediamo stasera alle 5, Nicolò sarà tra noi, quindi vi aspettiamo alle Murate dalle 5 in poi, ci sarà disponibile anche il libro Bianco come Dio, si può comprare, tutto il ricavato va appunto per sostantivare la scuola Samos e quindi per formare e nutrire questi bambini del campo profughi al collasso.
Anna Caterina Pires, grazie per esserci
grazie
venuta
a
trovare. Tra poco il giornale radio di Popolare Network, subito dopo arriva Chiara Brilli con me, Scavato Vecchia Talpa. Noi ci risentiamo domattina dopo il giornale radio delle 8:30.